Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Ciao a tutti carissimi amici ascoltatori, eccoci qua di nuovo per un'altra puntata di Fuori dal Tempo. E oggi dal nostro archivio abbiamo selezionato un'intervista molto interessante. Con un personaggio che senz'altro molti di voi avranno sentito parlare. Anche così, se appartiene ad un mondo che è così un po' dimenticato, ma che mantiene tuttora un grande fascino. Stiamo parlando di Moira Orfei, la regina del circo. Questo ambiente che appena si pensa al circo, tutti quanti pensano agli animali. Infatti questo ambiente del circo ricorda subito una simbiosi tra l'uomo e l'animale in uno spirito di amicizia e di collaborazione, cosa che bisogna dire che è decisamente dimenticata in questo nostro tempo. Buona parte di noi, a parte che per il cane oppure per il gatto, se pensa agli animali, li pensa magari tagliati a pezzi, nei piatti, nelle macellerie. Invece l'animale può essere un collaboratore per quanto riguarda sia la nostra alimentazione, senza dover necessariamente morire, sia un collaboratore anche per quanto riguarda il divertimento. Quindi senz'altro questo discorso degli animali, del circo, dell'uomo insieme all'animale, è un tema che i devoti di Krishna trattano sempre volentieri. Infatti capire che gli animali sono esseri viventi, e come dice la parola stessa, animali hanno un'anima, più precisamente sono anime che hanno quel corpo. Questa è una delle basi per cominciare la vita spirituale. Ma andiamo a sentire dalla voce di Moira Orfei, intervistata da Somakha Maharaj, che è un sannyasi italiano, che fra l'altro anche lui viene da questa esperienza prima di diventare devoto. E l'intervista viene fatta anche da Mirabai Devidas. Ma andiamo a sentire.
Con Moira, siamo qui al circo dentro, come si chiama questo? Una roulotte? No, non è una roulotte.
È un ufficio roulotte.
Un ufficio viaggiante, siamo a Milano, alle Varesine, abbiamo appena visto Moira che ha risposto alla televisione. Cos'è che hai fatto? Dove sei tu prima che parlavi alla televisione?
Sì, Pippo Baudo mi ha chiamato in diretta perché hanno fatto un quiz sul circo e quindi... Se avevo più di 100 animali nello spettacolo, ho detto di sì. E quindi il ragazzo ha vinto 1 milione.
Ho capito.
Ho fatto vincere uno, dai, 1 milione.
Hai fatto vincere 1 milione. Ecco, dunque, siccome quelli che ci ascoltano, tutti si chiedono sempre l'India, gli animali, gli elefanti, così, e noi poi distribuiamo tanti libri dove è detto che gli elefanti portano fortuna, no?
Sì.
Adesso ho visto che pian piano, dall'altra volta che è venuta a trovare, non si chiama neanche più Circle Face, si chiama Moira degli Elefanti, no? Allora qui perché non ci dice qualcosa degli elefanti? Che tra l'altro sono un animale che, come sai, che in India,
purtroppo
la fortuna è molto,
sì,
molto importante.
Beh, io penso che l'elefante sia un animale molto intelligente, prima di tutto. Un animale che ricorda se gli fai del male o del bene. Io ho 18 anni che lavoro con queste bestie, animali, non bestie, sono bestie, e mi sono sempre trovata benissimo. Perché hanno un occhietto in furbo intelligente. E portano anche fortuna, almeno per me. Per gli altri non so. Io adoro gli elefanti, perciò quindi posso essere un'indiana come voi, da quel lato lì.
Ho capito. Ma... perché la gente sempre pensa che la gente del circo sia un po' strana, anche noi penso che siamo strani perché noi siamo, facciamo una vita molto regolata, no? Perché
sì,
per andare in mezzo agli elefanti non si può essere agitati, nervosi, no? Bisogna stare un po' tranquilli, no?
La nostra vita è regolatissima, abbiamo orari precisi di lavoro, di mangiare, e lo sbandamento del circo non può esistere, quando sbanda il circo fallisce.
C'è una grande famiglia.
Sì, grandissima e tutta compatta.
Esatto, quindi praticamente è l'opposto di quello che succede oggi nel mondo.
Certo, certo, diciamo che noi del circo vediamo la gente del mondo fuori, come dietro un lastro di cristallo, perché tutta questa delinquenza, questi sequestri di persona, questi ammazzamenti, nel circo non esistono, non c'è, non, la droga è una cosa che è fuori dal mondo per noi.
Uno che si droga non riesce mica a camminare sul filo. Poi.
Ma assolutamente, anche dobbiamo sfatare il fatto che droghiamo gli animali. Tu pensa, un cristiano quando è drogato e rimbambito ti puoi figurare un animale.
Esatto.
E tanta gente pensa che noi droghiamo gli animali per tenerli buoni.
Noi ieri sera abbiamo visto quello che ferma col pensiero i coccodrilli, no?
Che è il principe Caracava, l'indiano anche lui, sì.
Ma
e veramente le ferma col pensiero.
La gente diceva, sono telecomandati.
Sì, sì, allora cosa sono finti? Sono animali veri, sono.
E il pubblico diceva, sono telecomandati. Uno ha detto, sono di plastica.
No, oh, che ignoranza.
Invece no, sono veri, sono
coccodrilli. Ma che vengono vicino ai parchi.
No, ma l'ho visto, sono coccodrilli veri. Tra l'altro noi diciamo che il coccodrilli, cioè i corpi cambiano, però l'anima è eterna, appunto, no? Quindi vivendo
anch'io
con gli animali
penso.
Uno capisce che sono persone. Tu non li hai chiamati bestie, li hai chiamati animali. Pensa
sì,
che noi gli animali li chiamiamo persone.
Sì, è vero. Per me, anzi, ti dirò...
Sono persone.
Ti dirò che io...
Bisogna amare, rispettare.
A parte questo, io amo più gli animali che le persone, caro. Se lo vuoi sapere, esatto, sono così.
Infatti noi non mangiamo gli animali.
Guarda, carne neppure io.
Siamo vegetariani.
Anch'io.
Oh.
In casa c'è qualcuno che è appena sincronizzato su questa stazione, vorrei informarvi che questa è un'intervista con Moira Orfei, la regina del circo, alle Varesine, Milano, Italia. Ah, la regina del circo ha detto che lei non mangia la carne. E anche per lei gli animali sono persone, sono esseri viventi, coscienti, che hanno sentimenti e personalità. Infatti lei prima iniziava di chiamarli bestie, poi è cambiata perché questo è un termine che in certo senso dirubano questi esseri viventi dalla loro personalità, dell'intelligenza, della coscienza. Quando uno pensa di una bestia, pensa di un oggetto, no? Un corpo che non possiede coscienza, intelligenza e sentimenti. Diciamo la posa di una persona. Ma Moira qui dice che lei in certo senso ama gli animali più delle persone. Ma possiamo comprendere questo perché la sua vita ha tanto da fare, diciamo, con gli animali, with animals, quindi lei vedendo le personalità, non le sentimenti di questi animali, può anche sentire una certa affinità con loro. Anche la coscienza di Krishna, noi vediamo gli animali come esseri viventi, come persone, cioè sono uguali a noi, hanno un corpo diverso, ma la cosa principale, come anime spirituali, è lo stesso. hanno corpi diversi, ma sono anime spirituali. Questa volta, per esempio, noi abbiamo un corpo di essere umano, loro hanno un corpo, diciamo, di tigre, di elefante, eccetera, ma qualitativamente sono lo stesso. Siamo lo stesso. Allora, continuiamo questa intervista con i nostri inviati alle Varesine, con Moira Orfei. Sì, RKC, Radio Christian Centrale, vi porta anche al circo. Andiamo. Ci aspetta lì Gora Krishna Das e Sua Santità Smaka Maharaj insieme con Moira Orfei. Let's go to the circus.
Allora, Moira, siccome qui non è la televisione, è la radio, non si può vedere che qui di dolci ogni volta che li portiamo li mangia anche Walter, mangia anche gli altri.
Troppi che mi fanno ingrassare.
Però sono buoni.
Favolosi.
Sono favolosi. Un'altra cosa importante è che c'è questo legame con Moira, anche perché c'è qui un devoto con noi che una volta lavorava insieme a Moira, a Walter, al circo, quindi magari... Io non dici qualcosa.
L'ho sgridato, perché prima era devoto a noi, adesso si è votato a voi, chissà perché.
È sempre devoto, eh. Tu ti ricordi che periodo era?
Era nel 71-72.
E dove andavate?
E abbiamo fatto tutta la Riviera Adriatica, siamo andati in Sicilia. Mi ricordo che comunque c'era già allora c'era un qualcosa che preannunciava che io sarei diventato devoto, perché qui mi chiamavano Gesù Cristo, se ti ricordi, Moira.
Senti, è vero, perché noi eravamo a Milano, da Milano siamo andati col traghetto a Palermo, è nel 72 questo proprio, lo chiamavamo Gesù Cristo, perché anche un po' il viso, no? Così lungo, così, col naso...
Adesso Hare Krishna, Gesù Cristo Hare Krishna.
Ma siamo lì.
Pensa, no? Allora lì quando è diventato devoto, io mi ricordo nel 77, la prima cosa che ci diceva sempre è: facciamo un circo Hare Krishna. Facciamo un circo Hare Krishna come quello di Moira, no?
Quindi perché ha fatto il circo?
No, stiamo facendo piccolino, pian piano, che cresce, no? Bene. Un circo dove insieme alla gente a cantare, a rispettare la vita. E praticamente noi siamo tutta una famiglia, nel senso che è una comunità, no? Una comunità che è Basel in Toscana.
Beh, guarda, voi mi piacete moltissimo per il fatto che voi pregate il bene, sempre il bene, sempre esatto. La serenità, mentre oggigiorno questa cosa non c'è più nel mondo, eh.
Senti, ma i ragazzi qui cosa fanno? Nel senso, come mai, non ti dico non è come mai non si droga, ma com'è che non sono attratti da queste situazioni?
Appunto. Io penso che questi poveri ragazzi che si drogano è perché studiano tanto, alla fine hanno un diploma o una laurea e non riescono a nulla, sono disoccupati. Ora, per dimenticare certi dispiaceri, si drogano, mentre i ragazzini del circo hanno 4 ore di prove del circo, 4 ore di prove della scuola statale, no? Poi 2 spettacoli.
Scuola viaggiante, cioè.
Sì, abbiamo una scuola, una maestra parificata, quindi quando hanno fatto queste 8 ore di studio, poi in più 2 spettacoli al giorno non le rimane niente da pensare.
Stanno tranquilli, sono contenti. Ma e quindi loro diventano... La domanda, sì. Dice, ma è possibile che quello lì è bravo perché è figlio di Moira? Allora com'è? Cioè,
no, sono tutti bravi ragazzi.
Ma bravo nel senso anche proprio esperti, no? Li vedi che fanno... capisci, no?
Ma guardi, cioè, perché si applicano molto nello studio.
Io
penso che uno che studia molto e si applica, cioè non che studia così per modo
esatto.
di dire.
Ma noi, perché vedi, noi diciamo che sono, adesso non per entrare in polemica, sono gli adulti che danno il cattivo esempio.
Sì, è vero. Noi ai nostri figli diamo un esempio buono e penso proprio che siano i genitori a dare un cattivo esempio.
Famiglie che si separano, divorzi, sì. Situazioni.
A parte che io odio il divorzio, perché è la rovina dei ragazzi. Perché poi vedono la mamma con un altro uomo e il papà con un'altra donna e quindi i ragazzini nascono male anche da quel lato lì.
Ed è per questo che allora in Italia hanno molto successo i circhi, mi sembra che all'estero non ce ne siano tanti però.
Guarda, diciamo che la nazione che ha più circhi al mondo siamo noi.
Italia.
Noi Italia, sì.
Quindi anche Hare Krishna, eh? Circo Hare Krishna.
Hare Krishna avrà successo.
Avrà successo. Noi invece di ammaestrare... gli animali vorremmo ammaestrare, indovina chi, no?
Chi volete ammaestrare?
Adesso sentiamo qua, sentiamo il tuo ex devoto, chi è che vuole ammaestrare?
E noi vogliamo ammaestrare tutti quelli che invece gli animali li fanno soffrire, no? Cioè vogliamo ammaestrare la gente, perché
sì.
Molte volte in questa società vediamo che l'uomo ha perso un po' la direzione dove andare, no? Cioè sta andando nella direzione sbagliata, vediamo una società che sta diventando sempre più piena di crimini, di ingiustizie, di cose che fanno soffrire le persone, quindi vogliamo ammaestrarli perché diventino coscienti di Dio e che capiscano
le persone, però guarda che noi ci accusano di maltrattamento degli animali, questa è una cosa gravissima. Quando viviamo in un mondo così sporco, vero? Che dovrebbero mettere un po' di non riesco a spiegarmi, di mettere un po' di pulizia nella società.
Esatto.
E vengono a guardare i nostri animali che vivono benissimo, mangiano benissimo, hanno 15 kg di carne.
Muoiono di vecchiaia, sì. Muoiono di vecchiaia.
Appunto, ma neanche, perché quando sono vecchi li mettiamo.
No, nel senso di vecchiaia, cioè.
Certo.
Non
certo.
Li ammazzate.
Ah, ma no, quando un animale diventa vecchio, lo mettiamo in un quartiere invernale che abbiamo noi, San Donato dei Piani.
Io ho sentito prima da questo tuo amico che vuoi aprire un parco naturale.
Sì, io voglio aprire un parco naturale. Dove? A San Donato dei Piani, vicino a Venezia.
Esattamente, ma dove? In campagna? Dove?
No, io ho una villa a Venezia, a San Donato dei Piani, che la addebiterò a questo parco safari.
Quindi
è un grande parco.
Per dimostrare che gli animali, perché noi diciamo che la gente sfrutta gli animali e poi li ammazzano quando non servono più, no?
Ecco, poverini, guarda, io non mangio carne per quello, io non so, vengono a guardare i nostri animali quando noi non li uccidiamo e ammazzano le mucche, le galline, i colombi, tutte cose che io odio questo. Sono...
Ma c'è.
Muore Alfei, una donna molto sensibile, cosciente di questo aspetto della coscienza che esiste in ogni cosa. Trouble, problemi. Come lei stava parlando, il fatto che i ragazzi nel circo hanno un regime, diciamo, un tipo di vita che è pieno. Studiano 4 ore al giorno e la loro attività nel circo, poi vanno a scuola, ma c'è, come lei sta dicendo, c'è una maestra qualificata che viaggia con il circo. Lei diceva nella sua esperienza che questi ragazzi non si drogano, non si impegnano in attività criminale perché sono pienamente impegnati. Lei diceva che, nella sua opinione, il problema della gioventù di oggi è il fatto che, anche se dopo loro sono andati a scuola, prendono una laurea, non c'è una sicurezza che avranno qualche impegno sicuro, qualche impegno interessante. Quindi nel questo periodo di aspettare, di trovare qualcosa, di non lavoro, di indecisione di quello che devono fare, cadono in questa l'imprint, questo circo vizioso della droga. Quindi la società non offre a questi giovani alternative veramente valide. Anche i bambini, i ragazzi che sono nella coscienza di Krishna sono impegnatissimi, imparano tutti i soggetti della scuola italiana, anche inglese, due lingue, lingue inglese e anche sanscrito. Poi ognuno di loro hanno un'attività, nessuno è educato solo per dire se sono educato, sono questo, sono questo, cos'altro, ma fino al conto, allora che cosa puoi fare? L'educazione deve portare un'attività, non soltanto un'attività intellettuale, che in tutti i sensi praticamente è un spreco di tempo. Uno sarebbe più felice facendo qualcosa di concreto, vivendo una vita proprio produttiva, invece di aver passato anni imparando cose che non saranno usate quasi mai. Se ognuno di noi pensiamo alle nostre educazioni, abbiamo passato tanti anni imparando cose che adesso non usiamo affatto. We've been searching a long time. Noi abbiamo cercato per tanto tempo soluzioni dei nostri problemi. Abbiamo affidato la nostra vita ai cosiddetti leaders, i dottori, i psichiatri, tutti quanti. E loro non possono darci la felicità perché neanche loro sono felici. Quindi sembra una cosa controproduttiva di imparare a memoria cattive seduzioni, informazioni inutili detto dagli altri. Dobbiamo invece trovare un sistema che ci porta felicità, che ci dà veramente risultati immediati e concreti. Noi vi offriamo la coscienza di Krishna. Tutti vogliono essere contenti, vivendo felicemente con loro stessi e anche con tutti gli altri esseri viventi. Una grande famiglia. Marei dice che tutti i personaggi, tutte le persone che hanno trovato il lavoro lì nel cerchio sono impegnatissime, hanno tutte le cose da fare, non c'è nessuno che è disoccupato. E sono contenti perché stanno facendo il lavoro che loro piacciono fare. L'unica cosa che manca lì è proprio la coscienza di Dio. Anche la coscienza di Krishna, ogni persona impegnata è in accordo con la sua capacità. Non c'è una coscienza di Krishna di disoccupazione. In ogni attività scorre liscio, perché ogni persona sta facendo una cosa che vuole fare per la persona suprema, Dio Krishna.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Alle Varesine con Mora Orfei. La regina del circo. Potete chiedere, ma come mai che i devoti di Krishna, Hare Krishna, Grali con Goldino, sono andati a Hare Krishna? Loro sono andati al circo. Cosa fanno lì? Qualche spettacolo? No. Anche sarebbe anche bello se noi facevamo un kirtan, che sarebbe il canto congregazionale lì al circo, sarebbe stata una cosa bella, ma questa volta non abbiamo fatto. Quelle cose lì dobbiamo riservare per il nostro grande festival dall'India. Perché non volevamo rubare, diciamo, spettacolo della regina del circo, Mora. Quindi quelle cose abbiamo lasciato per un'altra volta. Invece i nostri inviati, Gore Krishna Das e suo Sanjay Smakonaj, sono andati per visitare Mora. Portare tutti i loro dolci, fatti da noi naturalmente. Che lei è piaciuto tantissimo, anche tutti gli altri i nostri amici lì. Poi ripete che Moira è anche una vegetariana. Naturalmente, chi ha una vita vicino agli animali, vicino alla natura, rispetta la vita, rispetta la natura automaticamente. Perché? Perché vedono ogni giorno che la natura, questi animali, c'è una personalità, c'è un contatto molto vicino, quindi anche oltre al rispetto, anche affetto. Quindi per lei di essere vegetariana è un passo, direi, anche naturale. Infatti chiunque che vive accanto a un animale prende questo stesso tipo di atteggiamento. Per esempio, chiunque che ha in casa un cane non penserebbe mai di ammazzare il suo cane. Una cosa praticamente impensabile, no? Che con questi animali con cui vivi ogni giorno, con la quale hai sviluppato relazioni, che sarebbe giusto di ammazzarlo. Invece, perché noi non abbiamo una relazione vicino a tante persone, vicino le mucche, le galline, tutti questi animali che vengono alleviate e poi ammazzate e poi dopo consumati dal pubblico, c'è un grande distacco da questi animali, dalla vita che loro fanno e il pubblico che alla fine se la mangiano. Pensiamo un attimo, se uno di noi eravamo costretti di ammazzare, pulire e cucinare quelle che non volevo mangiare, insomma, la carne sarebbe un'altra storia. Invece adesso vediamo la carne, pollo, bistecco, sì, lì al Smack, al Coop, qualsiasi posto dove vendono la carne, tutto incartato, tutto pulito, con qualche evidenza di sangue per dimostrare che la roba è fresca. E comprate così, senza coscienza, senza conoscenza della violenza che va indietro a quel pacchettino di carne. Ma chi vive vicino alla natura, chi vive vicino agli animali, rispetta naturalmente tutti gli esseri viventi. Un pensierino da RKC a voi. Prima di mangiare, pensate, meditate. Andiamo al circo. Let's go to the circus. Sì, adesso riprendiamo questa intervista con Moira. Moira Ofei alle Varesine insieme con Susagras Maharaj e Gora Krishna Das, due membri della Società Internazionale per la Coscienza di Krishna. Andiamo, let's go.
Come la caccia? Ecco, perché non proibiscono la caccia a questi poveri uccellini che non fanno male a nessuno e le uccidono?
Sì, insomma, Gamaraja, che si può dire quando comincia la stagione della caccia.
Tu non sei d'accordo, Zannone viene a attaccare il circo. Ma invece di attaccare il circo, che attacchi gli ippodromi e la caccia. E dopo attacca il circo.
Ma la caccia è un crimine, no? Un crimine vero e proprio, è vero o no?
Se non altro, noi gli animali li nutriamo, li diamo da mangiare, li trattiamo bene, ma la caccia proprio le uccidono.
Ma perché sono frustrati? Sì, allora la domenica mattina non sanno che fare, non da sparare a qualcuno.
Guarda, parlo tanto del circo.
Quelli che sparano, poi sparano anche gli altri.
Chi mi dico a me un milione se vado a sparare a un uccellino io? Ma nemmeno se mi danno un milione, ma niente, guarda, non esiste.
Allora tra un po' devi andare in scena.
Sì, ma mi vengono a chiamare.
Ho capito.
Non c'è problema.
Senti, esatto, ma a me mi han detto che quelli del circo sono quelli tra gli artisti che lavorano di più.
Sì, io penso questo, perché noi lavoriamo col vento, la pioggia, la neve, non ci fermiamo mai. Mai. Neanche un giorno di vacanza l'anno.
E quanti spettacoli fate al giorno?
Ne facciamo due agli feriali e tre festivi.
Quindi una vita un po' anche distaccata, perché sempre in viaggio, sempre in
noi lavoriamo, sì, siamo molto, viaggiamo molto, sì.
Allora, siccome Moira e il circo, Walter e tutti quanti, i figli, tutti girano, all'incirca quanti chilometri avrai fatto nella tua vita?
Ah, non te lo so proprio dire, guarda, ne ho fatti così tanti, ho cominciato da appena nata, adesso figurati.
Cioè, migliaia
di chilometri.
Ma in Italia o anche...
Anche all'estero.
Dove?
Paesi dell'est, cioè, cominciamo dalla Jugoslavia, Romania, Bulgaria e... l'altra, come si chiama? C'era un'altra, Romania, Bulgaria e Ungheria.
Ungheria.
Poi la Russia abbiamo fatto, poi siamo andati in Norvegia, Svezia, Danimarca. Poi vediamo un po' Olanda, Germania, l'ho già detto, e poi l'Iran. L'Iran è stata l'ultima, che è maledetta lei.
Che è successo in Iran?
Ci hanno tenuto 6 mesi prigionieri lo scià, mentre Khomeini di notte ci mandava i suoi seguaci a bruciarci il circo.
Lazzaroni,
Delinquenti.
Questo anche perché quello è un modo sbagliato di essere religiose, no?
Certo, quello non è religione, quello è fanatismo.
Non lo so.
Sai, io ho visto una sfilata di gente che si dava delle nerbate nel corpo, che gli usciva tutto il sangue a fiotti. Io penso che sia una cosa...
Impazzito. È giusto?
Questo è fanatismo proprio.
Ma scusa, con le catene, dai, catenate, fino a che gli usciva tutto il sangue. Certi si uccidevano.
E come siete tornati dalla Persia?
Beh, dopo 6 mesi di richiesta al governo, la Faradiba mi ha rilasciato il mio passaporto, sono venuto a chiedere aiuto allo Stato. E lo Stato mi ha dato una nave e un aereo per portare indietro il resto del circo, quello che è rimasto, e la gente con la sua aereo.
Quindi è stata un'impresa, un'avventura.
Ho perso 20 anni di lavoro laggiù. Tutto,
cioè?
Perso. Tutto il circo, animali, tutto. Mi sono rimasti gli elefanti scheletriti.
Sì, eh?
Sì.
Cioè hai lasciato la tenda giù nella...
Quale tenda? L'ha bruciata.
Hanno bruciato la tenda?
Anche le scuderie hanno bruciato.
ho capito.
Anche del carri hanno bruciato.
Con l'aiuto di Krishna, li mettiamo tutto a posto.
Certo.
Adesso però non ti muovi più dall'Italia.
No, vado all'estero, sì. Ma non in quei paesi lì.
Dove?
È sempre nell'estero, nell'estero o nei paesi freddi.
Perché lì è ancora...
L'estero è sentitissimo il circo.
Sì,
sì.
È molto... Ho capito, senti, ma in Italia la gente quando sente parlare di circo per sempre, Togni e Orfei, però oramai è una cosa che va avanti da anni, anni,
sì.
Anni, anche, perché non ci sia qualcosa di questo nome, no? C'è Orfei che molti, perché vedono tanti circhi, poi pensano...
Allora, che, senti, Togni e Orfei perché siamo i più grossi, ovvio, ma i circhi d'Italia sono 160.
160
sì,
circhi?
Sì.
Medi e piccoli.
Sì, sì, ognuno ha le sue bestie.
Ho capito. E questi sono i più grossi, eh?
E i più grossi sono, c'è il mio, quello della Liana, quello di Nando, e Aristoni che lo fa chiamare americano. Mm-hmm. Questi sono i più grossi. E Medrano, 5.
Noi a Roma abbiamo fatto un festival alla tenda Striscia, che è della quella di Liana, quella lì.
Sì, è un circo stabile, quello è un circo tenda.
Ho capito. Telefono, qui sono al telefono, Moira cerca di richiamare l'attenzione. Senti, stando in questa stanza, adesso la chiamo stanza, non sembra di essere sulle ruote, sulle...
Te non ti sembra, ma uno è venuto un giornalista, ieri si è sentito poco bene perché dice che sentissi muovere la caravana sotto così gli dà fastidio. Io mi sento muovere, te non senti muovere?
No, mi sento a casa qui, cioè l'atmosfera, ci sono molte fotografie, abbiamo due elefantini di legno, questi vengono dall'India.
Cosa ho preso in Iran questi?
Ho capito.
Sono di Ebra, sono molto belli.
Sono belli, cioè.
Sono indiani.
Esatto, però voi... Avete molti amici in tutta Italia perché continui a viaggiare. Io la prima volta Moira l'ho incontrata, mi ricordo a Gallarate.
Sì.
A Gallarate, adesso a Milano, però girate, vedo sempre ogni tanto il circo Moira, Moira Orfei. Ma e cosa succede quando tu ti sposti e vai in un'altra parte? Cosa,
niente.
Cioè a livello di abitudine, cosa cambia?
A parte Milano che facciamo 2 mesi, facciamo 2 giorni ogni paese, smontiamo la sera. Viaggiamo di notte, arriviamo la mattina.
Lavorano tutti in pratica?
Tutti. Arriviamo la mattina, impiantiamo il circo e la sera stessa lavoriamo, senza perdere il giorno.
Ho capito.
Anche facendo 200 km di strada.
Ho capito. Senti, prima
poi il nostro accolito lo sa.
Sì.
C'avevamo doppie antenne quando c'era il ghiaccio, c'avevamo le doppie antenne per non perdere il giorno.
Sì.
Cioè?
Sì. Amici di 7 ne eravamo 12. Se ritenevamo nel circo che lavoravamo nella piazza, se andavano avanti li montavano perché il circo sul ghiaccio era troppo pesante da montare, ci voleva 8-9 ore per l'agghiaccio, quindi dovevamo montarlo più presto.
Sempre in movimento, sempre,
sempre
in movimento.
Sempre, sì.
Oh, nei libri che ti ho portato si parla di storie che risalgono, cioè situazioni che risalgono a migliaia e migliaia di anni fa, no?
Dove sei tu?
Praticamente a 5.000 anni fa in India. E in India, in questi libri che sono prodotti dal sanscrito, si parla di palazzi meravigliosi dove c'erano giocolieri, cioè una specie di circo, no?
In
cioè,
senso,
sì,
cioè allora prima
a migliaia di anni.
Per esempio in Italia il circo è cominciato nel 1742 con Astley, no?
Sì.
Allora in India erano 5.000
anni
fa.
No, sì, migliaia
allora
di anni.
Erano
anni
più civilizzati di noi.
Esatto, cioè,
sì.
Quindi magari chi riconosce bene questi libri può dire qualcosa su.
Sì, ci sono delle descrizioni appunto nelle scritture vediche che nei palazzi per esempio di questi re, di questi Maharaja, avevano appunto sempre dei giocolieri e c'erano dei gruppi proprio di queste persone che viaggiavano da una città all'altra, facevano...
Quindi un popolo molto civilizzato.
Esatto, ma adesso guarda, ti diamo un'informazione ancora più in là. Su questi libri è detto anche che ci sono molti pianeti che sono abitati, cioè sono, in ogni pianeta ci sono degli esseri che hanno dei corpi adatti all'atmosfera di quel pianeta. Ad esempio, nel pianeta di Indra, che è un pianeta superiore, Indra sta sempre a guardare persone che cantano, danzano, giocolieri, cose così. Quindi proprio una cosa, questa qua del circo... Che...
Allora, il fatto dell'indiano che ha fatto quel proverbio è vero, quel proverbio, quel detto. Io mi metterò sulla sponda del fiume per vedere passare il cadavere del mio nemico. Dico che sia un detto indiano questo.
Il nemico si è quello che ti vuol far chiudere il circo.
Sì, è
Zanone.
E Hare Krishna con Moira Fe alle Varesine.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
proposito di circo e di spettacoli viaggianti, la cosa mi fa ricordare subito che è definito in questo modo anche l'eterno manifestarsi dei passatempi di Sri Krishna Dio, la persona suprema. Infatti Krishna passa coi suoi passatempi che sono eterni, che si manifestano cioè sempre gli stessi eternamente, da universo in universo, da pianeta a pianeta. In un meraviglioso, sublime, divino spettacolo viaggiante. Sentito, Moira Orfei è veramente una persona molto allegra, naturalmente vegetariana, come non si può essere non vegetariani facendo così il lavoro che fa lei, perché veramente avendo a che fare molto con gli animali, soprattutto addestrandoli, si può capire, se uno è sufficientemente intelligente, che questi animali non sono poi così tanto diversi da noi. Come avete sentito, le persone del circo sono anche persone allegre, simpatiche, che prendono, diciamo, con una certa filosofia anche gli avvenimenti più spiacevoli. In questo mondo materiale tutti abbiamo la nostra parte di sofferenza da vivere, come d'altronde abbiamo anche la nostra parte di gioia. Certamente queste cose non hanno continuità, sia gioia che dolore sono così frammentari, vengono un po' una un po' l'altra. Certamente non è di questo mondo la gioia eterna, la felicità costante. Ma è veramente interessante questa intervista con questa persona così famosa. E vediamo, sentiamo ancora che cosa Gora Krishna chiede a Moira Orfei.
A tutti i circhi italiani, che a parte prendiamo pochissimo, per esempio io nel mio circo piglio come 6 serate di contributo, figurati te, quindi si tenga pure il suo contributo, che mi lascia i miei animali.
Ma intanto è meglio chiarire che chi lavora al circo non lo fa per i soldi,
è ovvio,
non lo
questo,
fa per i soldi, perché
ovvio.
Se non fa i soldi
farei un'altra azienda, fare un'altra
film
cosa,
o cose così, appunto. No? Fa proprio per portare un certo tipo di situazione in mezzo alla
gente. È una grande passione il circo.
Insomma, allora tu stai 2 mesi a Milano, poi dove vai? Cioè, non so, un anno ideale, qualcosa
di. Un anno ideale è 2 mesi a Milano, poi fare la Liguria d'inverno perché si lavora bene, poi fare il mare, Rimini, Riccione, d'estate, i posti l'Adriatico.
Sì. D'estate andare all'Adriatico. E i tedeschi cosa dicono?
Guarda, piace moltissimo, vengono molto al circo i tedeschi.
Perché in Germania mi pare che non...
Guarda, il circo in Germania non va tanto, non lo so, forse faranno i prezzi troppo alti, oppure gli spettacoli non sono all'altezza, ma quando vengono in Italia vengono a vedere il mio circo.
Io sai cosa pensavo? Siccome noi crediamo molto nella famiglia e nelle tradizioni familiari, che probabilmente qui in Italia perché c'è questa tradizione di famiglia oramai che si va tramandando.
Sicuro.
Perché io rispetto a qualche anno fa... Quando ti ho incontrato a Gallarate, ho visto già che i tuoi figli sono già diventati esperti,
bravissimo,
sì, proprio esperti del circo, e loro porteranno avanti la tradizione familiare.
Ma io penso di sì, perché io ho dato la possibilità a Stefano Allard di studiare fuori, ma hanno detto di no, che loro vogliono diventare artisti di circo, quindi sono stato obbligato.
Tra l'altro bisogna studiare molto.
No, io ma siccome non le voglio far diventare ignoranti,
chiaro.
Stato obbligato a prendere un professore di lingue, quindi insegnerò le lingue e un po' di
ottimo.
Ragioneria, no, per mandare avanti il circo, perché...
Esatto.
bisogna che sapremo andare avanti dalla parte.
Sì, appunto, esatto, perché poi uno vede il circo, è tutto colorato, però qui è un'impresa. Ma...
qui siamo 360 persone.
Che devono viaggiare, mangiare, dormire.
No, queste 360 persone hanno la famiglia dietro. Fa il calcolo quanti sono.
Ogni tanto nasce qualche bambino.
Cioè, qui ne sono nati tre.
Tre bambini?
Tre in due mesi, sì.
E qui è cioè, quindi praticamente è una cosa grossa, è un paese che viaggia,
sì,
un paese che viaggia.
È un villaggio, ecco, diciamo.
Praticamente ci saranno anche, non so, dei momenti buoni, discussioni da risolvere.
No, ci sono sempre, cose. Però un Walter è uno che, esatto, sa tenere molto a posto queste
cose. Ho capito.
Sì.
Però come dicevamo prima, è vietato praticamente tutto questo discorso di violenza.
È vietato la
prostituzione,
esatto. Non ci può essere la ragazza che si prostituisce.
Ho letto anche vietato fumare, lì, vietato fumare,
vietato bere perché dà fastidio alla prova.
Bene.
Poi
insomma, qui va bene per gli Hare Krishna.
Qualche cornetto con qualche ragazzo fuori dal circo, la moglie, sai, allora fa qualche litigatina, ma quello è di tutte le famiglie per bene del mondo.
Invece dentro il circo va tutto bene. Cioè, vita regolata, famiglie, tradizione.
Sì.
Oh, e io ho letto, sempre riguardo al circo Orfei, che ci sono delle, come c'è, non so, Orfei che è il nome del circo, anche famiglie che si tramandano, non so, gli acrobati,
certo,
di famiglia in famiglia.
Per esempio i Fasmo, sì, qui argentini delle moto, il papà nel suo nome facevano questo numero. I Rando, questi ragazzini, la contorsionista, sono spagnoli, che anche suo papà, il nonno e il trisnonno facevano questi numeri. Anche gli artisti si tramandano da figlio in figlio.
Ho capito. E quale sarà il futuro del circo? Cioè, tu pensi che avrà il
futuro?
Guarda,
c'è stata una grave crisi 7-8 anni fa. Adesso il circo ha avuto un riflusso grandissimo, forse per tutta questa delinquenza che c'è nel mondo. Perché il circo è ancora rimasto l'unico spettacolo pulito che c'è, non in Italia ma al mondo.
E poi è meglio della televisione, no?
Perché ma io non so, la televisione sono immagini, il circo è vivo,
esatto,
è
c'è
gente,
la gente
che lavora,
così,
sì,
la gente che sta insieme, sì, così, no? E come mai che il circo è conosciuto sempre come il posto che attrae i bambini?
Perché c'è gli animali, c'è gli artisti che rischiano, c'è l'uomo che vola, il bambino si sente attratto di queste cose qua.
Quindi praticamente i bambini amano gli animali.
Sì, molto, molto.
E poi quando crescono, no. Dopo, quando crescono...
Tanti no, sai perché?
I bambini amano tutti gli animali, poi crescendo si
No, si spalsano, ma non capisco una cosa, forse, sempre causata dai genitori. Io ho visto dei cagnolini per la strada d'estate lasciati liberi, abbandonati, perché vanno in vacanza la famiglia, ma ti pare una cosa? Io non, piuttosto rinuncio alle vacanze che buttare via il mio canino.
Ho capito. Ma questo perché succede? Cioè, la gente cresce, diventano più egoisti, diventano...
Egoismo al 100% per me, sì.
Ho capito.
Guarda, la gente se arampa per avere i soldi, per avere la televisione, per avere la lavatrice, per avere... cose che noi queste non ci badiamo tanto, queste cose qua.
Tu hai detto prima che sei nata al circo?
Sì. In un
carrozzone. In un
carrozzone. Sì.
In viaggio, eh?
In viaggio. Era
quindi io quando ho detto quanti chilometri hai fatto, tu sei nata in viaggio.
Cioè, quando ero nella pace di mia mamma, già viaggiavo.
Già. Ho capito. Senti, ma e cosa hai pensato da bambina? Cosa vedevi?
A me piaceva il circo. Solo il circo, io ho studiato tanto per diventare una brava acrobata e ci sono riuscita perché sono alta.
Io sono
alto 1,80 m, quindi essendo così alti c'è più difficoltà a lavorare.
Ah, sì?
Sì.
In che senso?
Nel senso l'altezza ti porta via l'agilità.
Ah, ho capito. Senti, prima ho visto con le colombe, no? Colomba,
sì.
Perché le colombe sono segno della pace?
Perché
no?
L'ho visto in Germania questo numero, mi è piaciuto tanto che l'ho voluto copiare, ci sono riuscita con tante prove, ho messo 8 ore, un anno per ammaestrarsi 30 colombe. E quando mi muore un colombino per me è una tragedia, eh? A parte che sono affezionatissima, è una tragedia anche perché poi per ammaestrarlo mi vuole 2-3 mesi, per ammaestrare un colombo solo.
RKC al circo con Mora Orfei. Ma voi avete sentito, lei stava spiegando prima, parlando con Gore Krishna e Sassanti Nelson Makamuraj, il fatto che un fenomeno, che i bambini che sono così sensibili verso animali che l'amano, e quando crescono dimenticano questo sentimento di effetto spontaneo naturale, e dimenticano di queste cose, e non fanno un collegamento fra un animale morto sul piatto e quello bellissimo mucca, o anellino, o gallina che è lì davanti vivo. Spesso nella mente del cosiddetto adulto non c'è questo collegamento, può anche avere bei ricordi di tempi quando giocavo con animali vivi così, ma a un certo punto c'è un certo tipo di distacco, un blocco mentale che non collega il fatto che animali sono esseri viventi, che sentono, hanno personalità e sentimenti.
Questo ci porta a un certo tipo di società sempre di più insensibile, sempre di più incosciente della violenza che fa su di se stesso anche sugli animali. La violenza fra uomini ha un collegamento diretto da queste violenze contro gli animali. Questo tipo di insensibilità ci aiuta di non vedere e non rispettare la vita degli altri. Non soltanto animali, ma anche la vita degli uomini. Questa è la società nella cui noi viviamo adesso. Ascoltiamo adesso le canzoni che illustra ancora meglio questa società vile. Che offre anche una soluzione cosciente di Krishna, di Dio, naturalmente, naturally.
Thank you. rivestono di pelle dopo averli spogliati. Un cane come un figlio, la mucca è trucidata. Il cacciatore sembra quasi uno che ama la natura. La confusione è tanta che rispunta il destino a mascherare il niente che c'è dietro l'uomo. Mascherare discordia, orgoglio e ipocrisia, a mascherar la vita e farne una bugia. Se stai sentendo odor di fumo e può che sai lontano, ora è il momento di impegnarsi, adesso è in fiamme la realtà. Quando la gente si lamenta e tutto rotola in giù, sta morendo e piaggia la società. Cercano di appendere il cappello dove la mano non può arrivare. Loro non sanno niente, vogliono insegnare. Il cuore è duro come pietra, pure pretendono di amare. Cercando un raccolto senza seminare, cercano di appendere il cappello dove la mano non può arrivare. Loro non sanno niente, vogliono insegnare. Il cuore è duro come pietra, pure pretendono di amare. Stanno cercando un raccolto senza seminare. Di appendere il cappello dove la mano non può arrivare.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Sentito da questa canzone di Krishna Chaitanya Das, veramente che dà un quadro della nostra società. La mucca è trucidata, gli animali così come cani e gatti sono trattati come amici, parenti, figli, mariti e mogli. Veramente una gran confusione. Tutto è fuori posto. Nessun sentimento, cosa, oggetto, pensiero è sulla giusta e nella giusta posizione. Infatti, ogni attività dovrebbe essere così, girare intorno al concetto che Krishna è Dio, la persona suprema, il supremo controllore di ogni cosa. In effetti anche le cose più belle che ancora possiamo trovare nella nostra età, se non hanno questo centro, se non hanno questo obiettivo, sono destinate a fallire per quanto riguarda il trarre poi un'effettiva felicità, un'effettiva soddisfazione, un effettivo risultato positivo. Pensate che bello sarebbe se il circo della nostra Moira Orfei, il grande circo Orfei, portasse parallelamente in giro per il mondo, insieme ai suoi animali, ai suoi artisti, che fanno vedere quanto l'uomo in effetti può fare, sia singolarmente, sia così, insieme agli animali, quanto in effetti può giocare con questa natura materiale? Come sarebbe bello, dicevo, se insieme portasse avanti in giro per il mondo la coscienza di Krishna. Chissà. Non sarebbe difficile, infatti potrebbe associare tranquillamente discorsi come la protezione degli animali, l'anima negli animali, l'anima eterna, la trasmigrazione dell'anima, così parlarne magari tra uno spettacolo e l'altro. Comunque continuiamo a sentire la nostra intervista che così ci può dare tanti spunti, tante idee.
Che con la stessa facilità con cui cambi abito puoi cambiare sì. corpo, però tu rimani sempre quella persona lì.
Allora ha ragione mio marito a dire che l'alfa, la mia cagna questa qui sì. è una reincarnazione, perché fissa è innamorata pazza di Vanti, l'ho fissa sempre negli occhi e Vanti delle volte si impressiona perché dice non è possibile che una cagna mi fissa negli occhi,
ricorda qualcuno, gli ricorda qualcuno
sicuro,
qualche parente di qualche vita precedente,
ma non lo so.
No, questo è scientifico.
Non voglio scendere a padre e madre, ma...
No, Krishna spiega la Bhagavad Gita che con la stessa naturalezza con cui uno passa dall'infanzia alla giovinezza, alla maturità, alla vecchiaia, all'istante della morte prende un altro corpo come un vestito che si cambia,
credo,
no?
Ci credo, sì.
Senti, e quando è che andiamo a fare un viaggio in India insieme?
Ah, guarda, la cosa che io voglio nella mia vita, la cosa che più amo, che vorrei, è proprio andare in India a vedere questo popolo.
Insieme andiamo.
A me non mi piace andare...
Ti facciamo da guida, no?
Per esempio, andare nei paesi del, diciamo, comunisti, andare nei paesi nordisti, va bene, laggiù. Sono come noi, cambiano un po' il linguaggio, che il mangiare è uguale. A me mi piace andare in India.
Ci sono un sacco delle parti.
Mi piace andare in Giappone, cioè gente diversa da noi, in Oriente. Ecco.
In India ti troveresti bene, sono molti elefanti.
Ah, oh, io sarebbe il mio mondo. Sì. Il mio mondo.
Sai, in India, tu pensi che in India adesso lo fanno i turisti, però ti portano a spasso sopra l'elefante.
L'ho visto, hanno un baldacchino.
Sono stato io, siamo stati. Ti portano, quindi pensa che andare su delle colline così e andare a fare un giro con gli elefanti. Quindi poi ci sono dei templi che abbiamo che sono veramente meravigliosi qua, sono veramente belli. E poi c'è la cosa. Andiamo insieme, andiamo insieme, poi facciamo un'intervista anche
in India.
Anche in India. Poi sai la cosa che ti piace dell'India? Questa idea della famiglia.
Sono ancora così.
Sì.
Il legame familiare
non c'è il divorzio. Non c'è il divorzio.
Sono molto patriarcali qui.
Esatto. Non c'è né divorzio né aborto. Né droga né aborto né niente.
Bellissimo.
Ora, visto che quelli che ascoltano, dicevo, lo vedono sempre.
Posso farti una domanda cattiva?
No, dimmi tu.
Allora, so che il popolo indiano è molto povero, no?
Sì.
E questi mucchi che girano per la strada non le posso attaccare per toccare perché sono sacre.
Sì, ma sacre perché la vita è sacra, no? E la povertà è stata causata da...
Io non le so queste cose, perché i muli, i cavalli le uccidono laggiù?
No.
Ah, no,
rispetto a tutti gli animali, no. Sono vegetariani, no?
Tutti gli indiani vegetariani.
Sì. Il fatto della mucca, perché la mucca è considerata come la madre perché dà il latte, no?
Allora quando... Cos'è un simbolo?
Esatto, è il simbolo perché il bue è come il padre che aiuta nei campi,
sì,
no?
Sì.
E la mucca ti dà l'alimento più importante che è il latte. Quindi se tu ammazzi il padre e la madre non puoi più lavorare i campi, devi mettere i trattori con l'inquinamento, i pesticidi. Invece bisogna mantenere una cosa tranquilla. Tra l'altro, visto che prima abbiamo parlato di San Donato di Piave, perché non ci spieghi un po' questo progetto?
Sì, io ho una grande villa a San Donato con un parco, no? Che io non ne faccio nulla. Quindi mio marito già 10 anni che combatte lì al comune per avere i permessi per fare un gran safari.
Sì.
Mesti libertà.
E come va quel permesso?
Mica tanto bene, non so perché.
Ci vuole l'aiuto di Krishna.
Ma sì, io dico una cosa, che i vertici sono molto burocratici. Non lo capisco questo fatto qua. Ero qui a Milano, scommetto che mi davano subito i permessi perché è una cosa bella, no? Far vedere gli animali, libertà, poi non so, Biancaneve 7 nani, piste di ghiaccio, equitazione, fare tante cose là dentro.
Ma adesso cosa c'è lì?
Niente, c'è una villa disabitata.
Disabitata?
Sì.
Una villa disabitata di Mora Ofei, lei vorrebbe farlo di un tipo di zoo aperta, no? In cui gli animali possono vivere felicemente nel loro stato naturale. C'è un po' di problemi, diciamo, del red tape, della burocrazia, ma dopo, può darsi con un po' di fortuna, se Krishna dà una mano, può anche farlo. E sta in questa mentalità della gente, di alcune gente, che preferiscono vedere gli animali su piatto morti invece di liberi in libertà, vivendo felicemente e naturalmente. Preferiscono aprire il macellaio che aprono le sue libere, so fare questo tipo di cose. Gli animali, purtroppo, sono sotto dominio, diciamo, dell'uomo, non nel senso nel quale l'uomo ha diritto di ammazzare gli animali perché l'uomo ha un intelletto superiore. La cosa sarebbe che l'uomo doveva usare il suo intelletto superiore in un modo compassionevole, come per esempio non perché il padre è più grande, più intelligente, fisicamente più forte del suo figlio, lui pensa: ho dominio sopra mio figlio, quindi se voglio posso anche ammazzarlo. Quando uno dice dominio, vuol dire anche responsabilità, di aiutare, di un fratello più grande, più intelligente, che aiuta il fratello minore. Dio è l'unico, anche se ha diversi nomi, come Krishna, Buddha, Giove, qualsiasi nome. Krishna se stesso dice che i suoi nomi sono illimitati, come sono anche le sue forme. Ma in tutte le scritture rivelate c'è sempre scritto un suggerimento, il comandamento di Dio, di rispettare la vita. Quando è scritto nei 10 comandamenti di non uccidere, questo non vuol dire di solo non commettere omicidio, vuol dire anche di non togliere la vita di qualsiasi essere vivente. La coscienza Krishna, noi proclamiamo, predichiamo questo, facciamo annunci spessissimo, come voi avete ascoltato questa radio, contro queste violenze agli animali. Sono conseguenze gravi, conseguenze collettive, conseguenze individuali per questo tipo di violenza contro gli animali. Chi lo fa, chi lo sostiene, chi tace e accetta in silenzio questa violenza, devono tutti quanti pagare per questa prima o poi. Se non in questa vita, allora nella prossima. Ma vediamo oggi che questa violenza agli animali ha ripercussioni collettive, anche individuali. Individuale sarebbe una violenza individuale o le malattie individuali. Collettivo sarebbe, se facciamo fare un collegamento diretto alle guerre, a questo tipo di ammazzamento di persone collegate direttamente a questo ammazzamento di animali. Uccisioni animali, uccisioni dell'uomo, degli uomini. Ascoltiamo adesso una canzone intitolata La macellazione. Suona più intitolata Un gusto superiore. Una canzone per farci pensare, per farci riflettere un po' sulla nostra attività. Sono tante persone che stanno facendo questo tipo di ragionamento, stanno pensando a quello che stanno facendo. Una persona è così e muore Orfei. Come voi sentite in questa intervista, è una donna molto sensibile, molto intelligente, che ha pensato di diversi aspetti della vita, soprattutto questo aspetto di rispetto per gli animali, per le persone, per tutti gli esseri viventi. Ascoltiamo adesso La macellazione.
La macellazione causa gli animali atroci sofferenze, perché vesti il senso del dolore come gli uomini provano un'angoscia terribile. L'abbattimento di animali accresce nell'uomo l'insensibilità, il sadismo e la totale mancanza di rispetto verso la vita. Batteri provenienti dalla decomposizione, sostanze tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno, un assorbimento di materia in putrefazione. Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne.
rifacimento di animali, accrescere nuovo l'insensibilità, il sadismo è la totale mancanza di rispetto verso la vita. Batteri provenienti dalla decomposizione, sostanze tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno, un assorbimento di materia in putrefazione. Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Abbiamo terminato questa intervista con Moira Orfei. Come risultato, naturalmente, si può trarre quello che abbiamo sentito dalla canzone, che uccidere gli animali fa male, e soprattutto ucciderli anche per alimentarsi. Tutti quanti conoscono Moira Orfei, tutti quelli che conoscono Moira Orfei hanno visto che anche così non alimentarsi di carne non solo fa bene allo spirito, che è la cosa più importante, ma fa bene anche al corpo. Infatti Moira Orfei è veramente famosa per essere una donna che, nonostante insomma abbia già qualche anno, si mantiene molto bene in salute e così anche con un aspetto giovanile. Infatti questo è un argomento che, diciamo, che purtroppo da un certo punto di vista è sempre interessante per gli uomini e le donne che desidererebbero tutti quanti mantenere eternamente la forma, la loro forma, la forma umana, e soprattutto quella che si ha durante la giovinezza. Questo naturalmente viene dal fatto che noi in effetti siamo eterni, proprio come costituzione profonda, come anime spirituali eterne, appunto. E per questo motivo non ci rassegniamo che il corpo finisca. Perché? Perché siamo identificati con questo corpo e pensiamo di essere proprio quello, il corpo. E invece, purtroppo, sebbene che naturalmente il corpo si deve trattare bene, si deve cercare di tenerlo in più buon stato possibile, a un certo punto, purtroppo, niente potrà fermare questa cosa inevitabile che si chiama morte, vecchiaia e morte. L'importante, appunto, come si diceva, è vivere la vita, questa vita in questo corpo, che in tutto sommato è una fortuna. Infatti la forma umana è veramente rara. Vivere il meglio possibile e, diciamo, che essere vegetariani, rispettare gli animali e così essere sensibili da questo punto di vista, e quindi automaticamente anche per altre cose, è un buon modo per vivere questi anni in questo corpo umano, per renderlo così aperto, per rendere la nostra intelligenza pronta per capire le verità. La verità sulla vita spirituale, su Dio, su noi stessi. queste verità che ci vengono date, che ci sono state rivelate anche grazie alla misericordia veramente di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, che ci ha così dischiuso, ci ha svelato i segreti della lingua sanscrita, lingua con cui sono stati scritti i grandi classici dell'India, il Veda. Veda significa conoscenza. Questa antica conoscenza, che veramente è la madre di tutta la conoscenza possibile, come la lingua in cui sono stati scritti, è la madre di tutte le lingue. E a questo proposito abbiamo proprio da uno speciale Italia di Krishna Chaitanya Das uno spezzone che ci parla proprio del sanscrito, è questa lingua meravigliosa, la lingua del mondo spirituale. Sentiamo un po'.
Mahadeva Raja Veda Loka Maya, anzi Mana, Traya, Ata e Atma. E siccome al liceo ho studiato il greco e il latino, ho fatto un po' di etimologie che mi hanno insegnato qualcosa sulla storia delle lingue e della fonetica, ho cercato di ripercorrere la strada che queste parole hanno fatto dal sanscrito alle lingue indoeuropee occidentali. Come infatti saprete benissimo, prosegue il nostro amico Mario Leonelli di Pontassieve, il sanscrito è all'origine di tutte le lingue occidentali e allo stesso modo la regione intorno al nord-ovest dell'India è il punto di presenza di tutti i popoli civilizzati. C'è una cosa molto bella da dire, che cioè il latino è una delle lingue che ha conservato più fedelmente i caratteri originali indoeuropei, a differenza per esempio del greco, del persiano e altre che sono più corrotte. Le 9 parole che ho elencato prima sono quelle che ho potuto approfondire di più perché le ho trovate nei miei libri. Ma leggendo la Bhagavad Gita con la traduzione parola per parola di Srila Prabhupada ho notato altre parole interessanti che ho provato a studiare da solo e quindi con un esito meno accurato e meno attendibile delle 9 che presento. In effetti lui dopo ci presenta un bello studio scritto in bella calligrafia su un foglio per parlare di queste 9 parole, che sono quelle che poi vedremo anche oggi insieme. Poi ce ne presenta altre che invece sono frutto di un suo studio personale del quale si sente meno sicuro e che comunque dobbiamo dire, caro Mario Leonelli, ci ha molto interessato. Quindi proseguiamo con questa parentesi filologica dalle stazioni di RKC sul rapporto sanscrito-latino, anzi sanscrito-greco and latino. Iniziamo con la parola Veda. Veda, greco, radice veid, void. In greco la lettera FV, anzi, è molto flebile, spesso sparisce. Abbiamo quindi Heidonai, che significa mi mostro, appaio. Abbiamo anche vedo, vedo. Poi abbiamo ho visto e quindi so, ho conoscenza diretta. Veda in sanscrito significa principalmente io so. Facile dire che dal Veda sanscrito arriva anche il latino video, video. Poi lui parla di loca, loca, radice greca lok, lek, quindi la lettera X di Lexonai si legge aspirata come la C dei fiorentini, mi addormento, mi fermo, letto, nido, sosta, in latino locus, in italiano luogo, Krishna loca, è il pianeta e quindi il luogo, il posto di Krishna. Lo stesso anche vale per Devaloka, che sono i luoghi dove risiedono gli esseri celesti, cioè Loka, che allora dal greco passa e diventa Loklek, poi diventa in lechos, letto, nido, sosta, diventa locus in latino e luogo in italiano. Mantra, che è una parola sanscrita composta da mana e traya, mana mente, la radice greca è mne, che produce anche mnaomai, che significa pensare, volgere la mente a, o anche mimnesco, faccio ricordare, o anche mimnesco mai, ricordo, penso. Il latino è memini, mens, memento, ricordare, mens, mente, memoria, mente, memoria in italiana. Quindi il viaggio questa volta è da mana a mne a memini, memento, mens, mente. Traya, che è la seconda, il composto che fa mantra insieme a mana, mente. Traya significa liberazione in sanscrito, molto affine al latino traho, che anche significa tiro, trascino, estraggo, tiro fuori, magari da una prigione, e quindi libero, ecco l'idea della liberazione. In italiano, traho, latino, traggo. E poi ancora una parola che è molto familiare per tutti da sempre, da tempo immemorabile, mata significa madre in sanscrito, la radice è maoe, consonante dentale, quindi nel greco siamo a meter, a mater, a seconda dei dialetti diversi, in latino appunto anche madre, mater, in italiano madre, in siciliano matre bedda. Mata, mater, madre, matre. Atma, anima, dal latino, assomiglia molto al latino anima, e in effetti da anima latina è venuto fuori nell'italiano poetico del 300 anche la parola alma, che ancora è più vicino a atma. Abbiamo ancora Deva in sanscrito, che è appunto divino, celeste, e Deva greco Dios, Zeus, e poi anche il padre degli dei, in latino Deus, divinità, divinus, Deva, Zeus, Deus, divinus, dei, Dio, italiano Dio, la parola è la stessa ma il significato si è evoluto. Raja, parola sanscrita, significa re, signore, radice R-A-O-E, suono intermedio, reg, rag, oppure rai o rai. Nel persiano troviamo rezza, da raja, rezza, nel latino troviamo rex, nell'italiano è arrivato a dire re, quindi il percorso, e poi non solo, ma al femminile rispunta anche la matrice reg, aggiungendo la desinenza ina, che è proprio simile alla desinenza femminile sanscrita, difatti da Raja in sanscrito si va a Ni, Raja Rani, ad esempio anche Radharani, da Brahmachari si arriva a Brahmacharini, quindi questo Ani, Ini, Ni, che si aggiunge al Raj, fa da Re, che arriva anche in italiano, Reg, Regini, Ani, Regina. Eccolo qui. Mi direte, ma cosa fa questo? Gli anagrammi, il rebus? Ebbene, stiamo invece raccontandovi con le precise documentazioni regalateci da un caro amico ascoltatore di Pontassieve, in provincia di, ma non lo so per la verità, non ricordo, comunque in Toscana, nella regione Toscana, l'amico si chiama Mario Leonelli, che ci fa notare, a beneficio di tutti, come veramente sia facilmente ricollegabile la matrice sanscrita nelle lingue classiche greco e latino, e quindi nelle lingue moderne nostre, indo-europee.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
sul discorso che facevo prima dell'amico Marco Ionelli sul greco, sanscrito, greco, latino, italiano. Bene, ma mi diceva lui, ma che cosa volevi dire? Volevi fare un excursus così filologico, linguistico, prettamente, esclusivamente culturale? Ebbene, no, noi non vogliamo mai fare semplicemente né dell'informazione della cultura, né dell'intellettualismo, né del mentalismo, l'idea di collegare tutto a quello che consideriamo essenziale. E cosa consideriamo essenziale se non il capire chi siamo? Bene, allora come può aiutarci a capire chi siamo, notare il collegamento fra le radici antiche della lingua sanscrita, il greco, il latino e quindi il nostro italiano? Bene, ecco la risposta. Allora, succede che il linguaggio, la lingua, non sia altro che l'espressione più diretta di quella che possiamo più complessivamente chiamare cultura. Se c'è una cultura, se c'è una conoscenza, il modo per esprimerla, per comunicarla, per estrinsecarla, per esternarla è appunto il linguaggio. Difatti, non a caso, io ora sto usando un certo linguaggio che è fatto anche non solo delle parole italiane che comunicano i contenuti che voglio esprimere, ma anche di questi suoni. Voi direte, che razza di linguaggio? Difatti si chiama l'arte del rumore, questa musica, the art of noise. Cosa significa? Significa che il linguaggio del nostro presente, a parte il fatto che ognuno vive un presente diverso e quindi è difficile catalogare un presente così che oggettivamente valga per tutti, è fatto anche di queste cose ed è per questo che noi parliamo di coscienza di Krishna, di conoscenza trascendentale, di Veda, di vita spirituale, usando anche questi linguaggi. Perché molti parlano questa lingua e questa è la lingua che proponiamo a molti. È anche vero che molti parlano altre lingue diverse, che magari questi suoni li sentono con poco interesse o poco desiderio, sentirebbero più volentieri altri suoni, che sentiranno anche nel corso di questo programma altre musiche. Questo per dire che cosa? Per dire che il linguaggio esprime immediatamente la conoscenza, il linguaggio di una persona esprime la sua esperienza. Da come una persona parla tu puoi capire lui chi è, che esperienza ha, che cultura ha, che cosa ha vissuto anche in un certo senso. Dipende dalla capacità buona dei tuoi occhi, se la vista c'è o se non c'è. Allora, la lingua sanscrita che è espressione di una grande cultura, di un grande patrimonio di conoscenza maturato nell'esperienza che si presenta eterna e si definisce tale, che comunque se vogliamo osservarla con gli occhi dello studioso comunque non è mai più giovane di molte migliaia di anni. Ecco, la lingua sanscrita, che è una lingua particolarissima, densa di sintesi, per dire quello che in italiano chiede molte righe, in inglese qualcuna di meno, in francese qualcuna forse qualche parola di più e via così, in sanscrito bastano veramente poche parole. È un linguaggio di sintesi e chi riesce a esprimersi con la proprietà e la grande ricchezza della sintesi è veramente da considerare avanti nel piano della comunicazione, e chi è avanti nel piano della comunicazione è da considerarsi anche avanti nel piano della realizzazione e quindi della conoscenza. Veda, gli antichi grandi classici dell'India che noi proponiamo spesso alla vostra attenzione, esprimono con un linguaggio di estrema sintesi, ricchezza e varietà concetti, idee, proposte, osservazioni e risoluzioni che sono veramente quelle che più nel profondo collimano nell'interesse con i desideri più intimi di ognuno. I Veda sono un manuale, un breviario che vuole indicare la via della felicità che non finisce, la via della soddisfazione eterna, la via della conoscenza, del sapere, del conoscere. Sapere, conoscere, avere questa conoscenza in termini di eternità garantisce la mancanza di ansietà, garantisce la non paura. Non c'è più paura, non c'è più ansietà. Questo manuale vasto, vastissimo di istruzioni che sono i Veda sono compilati in lingua sanscrita. La lingua sanscrita non è una lingua da poco, è la lingua madre, zia o nonna, come volete voi, delle nostre parole italiane, di quelle che stiamo usando e che ci servono per capire, per dire, ehi tu, come ti chiami? E tu rispondi, Maria. Perché me lo domandi? Ehi tu, come ti chiami? Maria. E perché me lo domandi? Sono una lingua italiana. Questa lingua italiana viene dal latino. Questa lingua latina viene dal greco. Questa lingua greca viene dal sanscrito. Quindi siamo parenti o non siamo parenti di questa cultura? Ebbene, lo siamo. Sì.
Ah.
dobbiamo qualche rispetto ai nostri parenti, sì o no? Ebbene, sì. Dobbiamo molto rispetto ai nostri genitori, ad esempio, ma anche ai nonni, ai cosiddetti antenati, nati prima. Ante, avanti. E perché mai? Molte domande alle quali vorremmo trovare risposte. Ci piacerebbe molto avere queste risposte. Ti piacerebbe o non ti piacerebbe avere queste risposte?
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fare domande. Perché è così importante fare domande? Eh sì, dobbiamo sapere perché con la conoscenza vera, naturalmente si parla sempre di conoscenza spirituale, di conoscenza trascendentale, si può trovare la vera, autentica, duratura felicità. Perché mi dispiace doverlo ripetere ancora una volta, mi dispiace tra virgolette, perché tante persone ci hanno detto, mi hanno detto, ma voi siete proprio pessimisti, parlate sempre che qui nel mondo materiale c'è un sacco di sofferenza, che la felicità non è vera. Ma non è questione di essere pessimisti, noi siamo reali. Infatti si può vedere che questa conoscenza della realtà così com'è, di questo mondo materiale, non rende infelice il devoto, anzi lo rende ancora più felice. E allora non ci stancheremo mai di ripeterlo, in questo mondo materiale non c'è la felicità. E adesso lo sentiamo spiegare ancora meglio da Krishna Prema Das, da un suo speciale Italia.
Abbiamo parlato spesso di questa felicità, abbiamo parlato spesso di come le persone attraverso le varie esperienze cercano di trovare questo momento di pace, però di tranquillità. Ma abbiamo anche parlato, e poi non solo parlato, ma abbiamo sperimentato, e molti di voi ascoltatori e noi stiamo ancora sperimentando a certi livelli, che è molto difficile trovare questa felicità in questo mondo materiale. L'energia materiale chiaramente mette a disposizione molte cose, ci sono molti aspetti che possono sembrare allettanti, interessanti, pieni di possibilità di essere felici, ma in realtà già è difficile poter intraprendere queste strade, perché questo vuol dire inserirsi in una corsa costante, piena di competizione, piena di avversari, piena di pericolo. Ma è piena di ansietà, quindi. E poi se qualcuno di queste persone, di questi aspiranti alla felicità attraverso questa strada che porta attraverso l'esperienza della dimensione materiale, riescono ad arrivare al punto di arrivo, al punto, alla meta agognata, si rendono conto che in realtà questa felicità non è lì, non c'è. quindi alle ansietà, alle frustrazioni, alle strane situazioni da quale l'individuo deve passare attraverso per arrivare a quel punto, poi si aggiunge, si somma questa estrema capacità di capire, questa sconfitta, che in realtà quello che si aspettava di trovare non c'è, e quindi si trova per un attimo abbastanza così sperso, non sa più cosa fare, non sa più cosa dire, non sa più chi andare a trovare, chi andare a cercare. Infatti ci sono dei momenti nella vita dell'uomo che sono pieni di crisi, cioè la famosa crisi, no? Ci sono diverse crisi, sono così segnate nell'album degli psicologi, che l'uomo passa attraverso delle crisi a seconda del cambiamento dell'età, la crisi che passa dalla crisi d'identità dal giovane all'uomo, poi la crisi d'identità quando passa dall'uomo alla persona anziana. Ci sono insomma diversi passaggi secondo quello che ci viene dato da sapere da parte degli scienziati, dottori, coloro che si occupano dello studio di questa dimensione materiale umana, che è sempre materiale anche se può essere sotto certi aspetti sottile, e si capisce bene che in effetti non esiste la possibilità di avere un punto di riferimento forte sulla quale noi potremo contare. Certo, è un discorso lungo, un discorso ampio, un discorso pieno di preamboli, se vogliamo, ma pieno anche di così speculazioni, no, da parte di tanti che operano in questo settore, anche perché molti sfruttano questa ignoranza, direi, da parte della gente, delle masse, nella speranza di trovare quello che stanno cercando, questa pace, questa tranquillità, si lasciano andare ad sperimentazioni che in fondo sono solo soltanto eseguite da persone che non sono assolutamente capaci, sono non qualificati, e quindi quello che risulta è che alla fine poi l'individuo non solo rimane frustrato come prima, ma rimane addirittura ancora di più, perché non ha più fiducia in niente. Poi questo serve, proprio queste sperimentazioni, queste esperienze negative che si vivono attraverso l'associazione di persone che non sono qualificate nel dare indicazioni, non fanno altro che peggiorare la situazione. Uno poi si trova veramente senza assolutamente via d'uscita, quello che lui pensa, chiaramente. E c'è la disperazione più totale.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
La disperazione più totale. Oh, non preoccupatevi, c'è un rimedio sicuro. È inutile dirlo, senz'altro l'avete capito. Comunque diciamolo, via. È la coscienza di Krishna. E prima, principale cosa? Principale suono? Come chiamarlo, Insomma, la cosa più importante per uscire da questa paura, da questa angoscia, è il canto del Mahamantra Hare Krishna. Che naturalmente non mancherò di farvi ascoltare. Sempre, 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 in ogni momento, all'inizio, alla metà, alla fine di ogni cosa, non dimenticate, non dimentichiamo. il Maha Mantra Hare Krishna. Dopodiché, senz'altro, un'altra ancora di salvezza, anzi dire il meglio ancora, è il capitano della nostra nave addirittura, quella che ci farà attraversare l'oceano dell'esistenza materiale. Sentiamo allora direttamente dalla voce di Prahladesh Das, dopo questo Maha Mantra, le parole di Srila Prabhupada. Andiamo dunque a sentire.
Thank you. Abbiamo di fronte a noi una rivista dei devoti di Krishna, questa è una rivista in inglese. Io volevo leggervi un piccolo brano di questa rivista, molto interessante. È una parte che si intitola Srila Prabhupada Speaks Out, si potrebbe tradurre in italiano come Srila Prabhupada parla chiaro, no? È una serie di estratti da conversazioni o interviste con Srila Prabhupada o colloqui con varie persone, personaggi importanti, eccetera, devoti e così via, che, nei quali appunto Srila Prabhupada parla di alcuni specifici argomenti molto interessanti, no? Per esempio quello che vi voglio comunicare, diciamo così, oggi è un argomento molto interessante. Srila Prabhupada qua dice la sua opinione, o meglio l'opinione dei Veda, l'opinione della coscienza di Krishna sulla responsabilità. E questa è una conversazione tra Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore della nostra associazione internazionale, come ho spiegato prima, e un suo discepolo, una conversazione avvenuta una mattina presto a Parigi, nell'agosto del 75, durante una passeggiata. Inizia il devoto a parlare dicendo: Srila Prabhupada, molta gente dice che poiché noi abbiamo lasciato gli studi o il lavoro per diventare coscienti di Krishna, siamo degli irresponsabili. E Srila Prabhupada risponde: noi non siamo irresponsabili, ma noi siamo in una posizione tale che abbiamo superato tutte le responsabilità materiali. Questo è affermato nello Srimad Bhagavatam, undicesimo canto, quinto capitolo, 41esimo verso. Tivarshi butapta nrinam pitrinam na kinkaronayam rinicharajan. Uno che si è arreso pienamente a Krishna non ha più alcun dovere, alcuna responsabilità verso gli esseri celesti, i grandi saggi, i parenti, la società e chiunque. Finché non si è cosciente di Krishna, si hanno delle responsabilità verso tutte queste persone. Ma chi ha preso la coscienza di Krishna senza alcuna riserva, questa persona non ha alcun dovere materiale, alcuna responsabilità materiale. E questa è l'affermazione dello Srimad Bhagavatam. La nostra unica responsabilità è servire Krishna. Il devoto continua. Così Srila Prabhupada, quando tu hai detto a quella signora, a quell'ospite di ieri sera, che lei doveva abbandonare le sue responsabilità, Srila Prabhupada interrompe, e prendere la coscienza di Krishna. Non che tu abbandoni tutte le responsabilità e non fai nulla. Per prima cosa, prendi la coscienza di Krishna. Abbandona qualcosa e prendi qualcos'altro. Allora questo va bene. Il devoto continua. Srila Prabhupada, quando tu parli di prendersi cura delle nostre responsabilità per Krishna, questo non implica anche un aspetto materiale? Per esempio, nel nostro movimento i genitori devono far crescere i loro bambini, prendersi cura di loro, istruirli a leggere e scrivere e così via. Srila Prabhupada risponde: sì, ma perché noi prendiamo cura dei nostri bambini? Proprio per farli diventare coscienti di Krishna. Questa è la nostra responsabilità in coscienza di Krishna. Noi dovremmo pensare: ecco qua mio figlio, voglio farlo diventare cosciente di Krishna. Questo è il perché noi stiamo prendendoci così tanta cura di istruire i nostri bambini nelle gurukula, cioè nelle scuole coscienti di Krishna. Noi non siamo irresponsabili. Il devoto continua. Così, quando noi diciamo che abbiamo finito con tutte le responsabilità materiali arrendendoci a Krishna, questo non significa che abbiamo eseguito l'esecuzione, che abbiamo abbandonato l'esecuzione del dovere? No, dice Srila Prabhupada, chi è che dice questo? Il devoto risponde: beh, ci sono delle persone che dicono che noi abbiamo preso la coscienza di Krishna ed ora abbiamo abbandonato tutti i nostri doveri sociali. E Srila Prabhupada risponde: diffondere la coscienza di Krishna è il principale dovere sociale. Questo è il principale dovere della forma umana di vita. Krishna dice: Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja. Abbandona ogni altro dovere e semplicemente arrenditi a me. Così noi dobbiamo arrenderci a Krishna e stiamo prendendoci responsabilità per spingere in avanti la diffusione del movimento per la coscienza di Krishna. Io sono una persona anziana, tuttavia viaggio in tutto il mondo 3 volte all'anno. Chi altri può prendersi questa responsabilità? In coscienza di Krishna noi abbiamo una responsabilità maggiore, più grande, ed è proprio come quando tu diventi un grande ufficiale del governo. Tu sei sopraffatto dal peso delle responsabilità. Il soddisfare le responsabilità materiali è inutile, è una semplice perdita di tempo. Qui, in coscienza di Krishna, c'è la vera responsabilità. Io ho spiegato questo all'ospite di ieri sera. Anche se tu prendi responsabilità, che cosa puoi fare? Non puoi fare nulla. Supponiamo che tuo figlio sia malato, egli sta soffrendo, tu ti sei preso la responsabilità per provvedere che venga curato. Gli hai portato un buon dottore, gli hai portato delle buone medicine, ogni cosa, ma malgrado tutti i tuoi sforzi, tuo figlio muore. Allora, a che serve? Che valore ha la tua responsabilità? In effetti, tu non puoi fare nulla. Così, a che serve dire sono responsabile? Anda yatandair upanya mana. Un uomo cieco dice: io prendo responsabilità, tutti voi altri uomini ciechi seguitemi. Che utilità c'è in questo tipo di responsabilità? Sia il capo che i suoi seguaci semplicemente cadranno in un fosso. Nello stesso modo, i capi di tutte le nazioni nel mondo stanno dicendo: seguitemi, sono responsabile, vi porterò la pace. Ma non appena c'è la guerra, migliaia e migliaia saranno uccisi. E allora dov'è la responsabilità di questi capi? Non appena una bomba atomica viene lanciata, molte migliaia di persone sono finite, sono morte. E allora dov'è questa responsabilità dei capi? Non ce la fanno a portare la pace. Loro possono fare un monumento. Possono fare un monumento dicendo: questo soldato è morto, questo soldato è morto. Monumenti in cui è elencato il nome di tutti i soldati morti, ma non possono salvare la gente dalla morte. Il devoto continua: ma questa gente dice che noi devoti dobbiamo morire, anche noi, ognuno deve morire. Sì, risponde Srila Prabhupada, ma noi moriamo per vivere per l'eternità. Tyaktva deham punar janma naiti. Questa è la nostra ultima morte. Il devoto prosegue: allora loro diranno, come fai a saperlo? E Srila Prabhupada risponde: diventa mio studente, allora lo saprai anche tu. Quindi c'è una istruzione vedica: tad vigyanartam sagurum eva bigacchet. Poiché tu sei uno sciocco, un mascalzone, tu devi avvicinare un maestro spirituale, un guru. Questo è il solo modo per conoscere la verità assoluta, altrimenti non c'è possibilità di conoscere ciò che riguarda la vita eterna. Tu resterai sciocco per sempre e soffrirai. Il devoto chiede: così come puoi definire la parola responsabilità in coscienza di Krishna? Tu hai questa forma umana, spiega Srila Prabhupada, quindi realizza Dio. Questa è la responsabilità, altrimenti sei finito. la tua sola responsabilità è di capire Dio. La cultura vedica è fatta per capire Dio. Nel passato molti e molti re hanno lasciato ogni cosa e sono persino andati nella foresta per realizzare Dio. Bharata Maharaj, dopo dietro al cui nome l'intera India è chiamata Bharata Varsha, era l'imperatore di questo pianeta migliaia di anni fa. All'età di 24 anni egli se ne andò per realizzare Dio. Questa è la cultura vedica. Chaitanya Mahaprabhu aveva una buonissima posizione come griasta, come capofamiglia, aveva una bellissima moglie, una madre affezionata, dei buoni amici. Egli apparteneva alla famiglia di un brahmana. Egli era un erudito, uno scolaro molto erudito, e ogni cosa era di prima classe. Egli era Dio stesso, e tuttavia egli ha lasciato ogni cosa solo per insegnarci il metodo per realizzare Dio. Questa è la cultura vedica. Così tu mi chiedi, qual è la definizione di responsabilità? Capisci che cos'è la responsabilità? Il devoto dice, noi abbiamo questa forma umana, dobbiamo realizzare Dio. Sì, risponde Srila Prabhupada, 9 parole. Noi definiamo l'intera responsabilità, la completezza della responsabilità in 9 parole, che anche i mascalzoni la capiscano. Allora, siete sempre in ascolto di Speciale Italia dagli studi di Padova, RKC Radio Krishna Centrale. Siamo a circa 10 minuti dalla conclusione del nostro programma. Io vorrei farvi ascoltare un brano musicale. Musicale che dedichiamo a Srila Prabhupada, giusto perché abbiamo appena finito di leggere questo estratto da una conversazione con Srila Prabhupada. Una cosa che volevo puntualizzare, nella traduzione mi avete sentito usare la parola mascalzone, ecco, in effetti non è il termine più appropriato, perché la traduzione è una traduzione, diciamo così, di una parola che è rascal. Rascal è una parola inglese che non vuol proprio dire mascalzone nel termine proprio negativo e drammatico della parola, come in italiano, ma vuol dire, diciamo, mascalzoncello, diciamo così, una specie di bonario rimprovero, ecco. Quindi, in effetti, quando Srila Prabhupada parlava di mascalzoni, e alla fine dice appunto, speriamo che anche i mascalzoni lo capiscano, che la responsabilità, la vera responsabilità è diventare cosciente di Krishna, bene, per mascalzone appunto intendeva un bonario rimprovero a tutte quelle persone che non si dedicano alla vita spirituale. Quindi non ve la prendete. Considerate come che Srila Prabhupada sia come un vostro nonno. Se vostro nonno vi dovesse chiamare mascalzone, voi non vi preoccupereste sicuramente, perché sapete benissimo che tipo di affetto ha un nonno per i suoi nipoti. Così Srila Prabhupada considera tutti noi, tutti voi, come suoi nipoti.
E benissimo, anche per oggi siamo arrivati al termine del nostro tempo in questa puntata di Fuori dal Tempo. Fuori dal Tempo. tutte le volte è veramente una bella rassegna di punti importanti per la nostra vita, per la nostra salute fisica e spirituale. Veramente RKC si preoccupa della vostra salute. Quindi non mi resta altro che salutarvi, un grande Hare Krishna, e a risentirci nella prossima puntata.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.